Che dire, la sinistra ricominci dalla Sardegna, sarà questo il leitmotiv della nostra rassegna stampa, perché tutti i titoli sono per le elezioni regionali in Sardegna, dove peraltro non si è ancora del tutto concluso lo spoglio delle schede, perché mancano ancora una ventina di seggi, credo, o giù di lì. E però il risultato è chiaro, con proprio sul filo di lana vince la candidata del cosiddetto campo largo, quindi il centro-sinistra più quasi tutto il centro-sinistra più il Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde, che con un vantaggio di neanche 3.000 voti la spunta sul suo rivale del centrodestra. E È tutta qui la rassegna stampa di oggi, nel senso che poi quando arrivano le competizioni elettorali, insomma, o succede davvero il finimondo o altrimenti, diciamo, questo diventa un po' il punto centrale. Erano elezioni comunque molto aspettate, perché ci sono tutta una serie di questioni interne sia al governo sia anche all'opposizione, che in qualche modo hanno fatto di queste elezioni regionali un test nazionale. Vedremo un po' che succederà, diciamo, nei fatti, che a un anno ormai, a più di un anno e mezzo dalle elezioni che videro vincente il centrodestra a livello nazionale, arrivi finalmente la prima vittoria per l'opposizione, ci sta ampiamente. Però è così, si discute, si ipotizzano scenari futuri da qui alle prossime elezioni regionali che ci saranno, ma soprattutto alle prossime elezioni europee che arrivano, come noto, fra qualche mese. Cominciamo subito con i quotidiani più diffusi. Sorpresa Todde, colpo al centrodestra, titolo il Corriere della Sera. La candidata del centrosinistra vince d'un soffio, prima presidente donna, alta tensione nella maggioranza. Scontro sui ritardi nello spoglio, il peso del voto disgiunto. Sì, perché poi c'è anche questa, vabbè, fra le mille questioni affrontate c'è quella sul fatto che le liste che appoggiavano il candidato del centrodestra hanno preso più voti di quelle del centrosinistra, quindi qualcuno ha votato in maniera disgiunta, chi lo sa. Nella notte l'arrivo di Conte e Schlein, che sono stati tenuti rigidamente lontani da sé da parte della candidata vincitrice in tutta la campagna elettorale. Lavoro di squadra, adesso cambia il vento. Poi ci stanno c'è il ritratto della vincitrice, la manager 5 Stelle che ha saputo riaprire la gara, in retroscena con Meloni a pranzo che avverte Salvini, niente dispetti. Il commento principale, articolo di fondo principale, di Massimo Franco che scrive un eccesso di certezze. Non sarà un risultato nazionale, ma il segnale inequivocabile: per la prima volta da quando ha vinto le politiche a settembre del 2022, la destra vede la sconfitta. Sarebbe pure arrivato questo momento, insomma. Capisco il pessimismo generalizzato, però ci sta e ci poteva stare. Comunque, questa è la questione principale. Poi abbiamo a centro pagina la foto di Eitan, l'unico sopravvissuto, il bambino unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, un risarcimento per lui di 3 milioni di euro il 23 maggio di 3 anni fa. Eitan perse genitori, fratellino e due bisnonni, ci ricorda il Corriere. Altra cronaca con un infanticidio e la perizia psichiatrica ordinata dalla Corte d'Assise nei confronti della madre di una bambina di 18 mesi lasciata morire di fame, era lucida quando la figlia morì di stenti. E poi le accuse per il libro del generale Vannacci, nuova inchiesta contro Vannacci per istigazione all'odio razziale. Il fascicolo riguarda alcune affermazioni nel libro Il Mondo al Contrario. Ora, diciamo, per quanto ci possa far orrore e ci fa orrore Vannacci, gli orrori che scrive, gli orrori che dice e tutto il resto, il libro mi risulta che sia uscito ormai quasi un anno fa. Il contenuto era di dominio pubblico, tirare fuori una procedura di indagine adesso, come dire, risulta abbastanza curioso e dà fiato a chi parla di giustizia e orologeria, ovviamente. Ma questo, insomma, è una storia triste e lunga, antica, e che continua a rimanere lì. Comunque, così il Corriere. La Repubblica invece è esultante, il Corriere si mantiene nella sobrietà, dice fate attenzione, avete perso, eccetera eccetera. La Repubblica invece ha 9 colonne, elezioni amministrative e la Sardegna punisce Meloni, uno sfoglio infinito e interrotto in alcuni comuni, dalla vittoria di Misura alla candidata di PD e 5 Stelle. Decisivo è il voto delle città, veleni nel centro, ma questo ormai è una costante con, diciamo, città e da un lato e campagne Interland dall'altro che volano, votano in modo diametralmente diverso. Veleni nel centrodestra, scambi di accuse tra Fratelli d'Italia e Lega, una lezione per la Premier, non si vince con le imposizioni, dice Mulè di Forza Italia, che è andata benissimo e che, insomma, tutti davano per spacciata, invece pare che insomma, le prospettive potrebbero non essere così drammatiche. La populista che si è persa il popolo, scrive Stefano Cappellini, ovviamente in riferimento alla Meloni. Ora comincia una partita tutta da scrivere, Stefano Folli dall'altra parte, insomma, toni trionfalistici. E l'unica altra notizia che c'è sulla prima pagina di Repubblica è una notizia triste, purtroppo, perché riguarda la morte di Ernesto Assante, un critico musicale notissimo, che era la firma storica della Repubblica proprio per la musica. E ciao Ernesto, ci ha insegnato la meraviglia della musica, lo ricordano Andrea Silenzi e Alessandra Vitali. Così Repubblica, il manifesto anche non scherza in quanto a trionfalismo, Isola Felice, Alessandra Todde comanda d'un soffio su Paolo Truzzu, direi vince d'un soffio, comanda. In Sardegna un buon risultato del centro-sinistra, ma Conte e Schlein faticano a muoversi come alleati. È una sconfitta della destra e del candidato imposto da Meloni. Spoglio lentissimo, vota un elettore su due, esattamente come l'altra volta, peraltro. Così come esattamente come l'altra volta ci sono state queste lungaggini pazzesche per quanto riguarda lo spoglio dei voti. Quindi da questo punto di vista non è cambiato nulla. E poi il commento, un duro colpo per la Premier che fa tutto da sola, da Cagliari a Roma, scrive Micaela Bongi. Quindi abbiamo la questione delle manifestazioni, della manifestazione di Pisa, l'informativa del Viminale sulle manganellate di Pisa, piante dosi dalla colpa agli studenti. Poi Davide Borrelli ci parla del governo e dell'ordine pubblico, la violenza neoliberista non è simbolica, quella invece non neoliberista, chissà com'è. Sei sempre curioso di capire il manganello in quale misura si può declinare e soprattutto in che modo cambia, diciamo, la qualità del colpo che ti dà. Vabbè. Lasciamo questi grandi interrogativi filosofici e poi c'è Bruxelles, la protesta degli agricoltori, Bruxelles cede alla rabbia dei trattori, la Palestina, Michele Giorgi e Chiara Cruciati, ovviamente a Gaza la fame come arma di guerra. Sempre a proposito di polizia, che cos'è la polizia? Un volume di un'introduzione critica alla deriva dell'ordine pubblico in un volume di Giuseppe Campesi per Derive e Approdi. Così il Manifesto. Avvenire, battuta d'arresto è il titolo di Avvenire. In Sardegna Todde col centrosinistra in testa al fotofinish per strappare la regione al rivale Truzzu, gara PD Fratelli d'Italia, Meloni e Piantedosi fanno quadrati intorno alle forze dell'ordine, i manganelli in casi isolati, diritto di manifestare. Detta così non si capisce se è una scusa dicendo no, soltanto qualche volta si sono usati i manganelli, oppure se Meloni e Piantedosi ritengano che ogni tanto bisogna usarli. E conoscendo un po', diciamo, come ragionano i titolisti di Avvenire, direi che la come dire, la possibilità di doppia interpretazione è voluta. Dopo il forte richiamo di Mattarella, il centrodestra in difesa, il voto dei capoluoghi premia la sfidante. E ancora abbiamo il commento, che è un po' più interessante rispetto alla media degli altri commenti. Scrive Roberta D'Angelo: se Todd è l'unica vera vincitrice, il voto sardo isola i partiti. E nota la D'Angelo che a leggere i risultati di tutti i partiti nessuno in realtà possa cantare vittoria, almeno possa cantare troppa vittoria. Lo scontro è stato fra due persone, di cui una ovviamente è risultata vincitrice, ma appare evidente come sempre più ci si trovi di fronte a una personalizzazione dello scontro politico e elettorale, e quindi forse bisognerebbe ragionarci un pochino di più. Quindi abbiamo a centropagina il fantasma Transnistria su Kiev, Mosca in pressing per l'annessione della regione moldava sul modello Donbass. Ovviamente ne scrive Nello Scavo. Dall'Africa, in chiese e moschee, le stragi dei jihadisti scuotono il Burkina Faso, decine di morti nel paese. E poi direi basta. C'è sicuramente però la notizia del premier palestinese che si piega al pressing USA per quanto riguarda il Medio Oriente. Ancora un reportage sulle modalità di coabitazione per anziani soli. Così Avvenire, il Messaggero, la Sardegna al centro-sinistra, testa a testa nella notte per la poltrona del governatore, poi Todde batte Truzzu per pochi voti, i sospetti di Fratelli d'Italia, qualcuno ha tradito e siamo già in pieno Macbeth, funziona il campo largo, il caso dei dati inseriti in ritardo. Poi ci sono le proteste a Bruxelles, trattori a Bruxelles, assedi e fiamme, nuove norme, dichiara l'Unione Europea, bruciati in strada pneumatici, città bloccata, lottano contro la concorrenza sleale, dice il Premier, che credo sia la Meloni, però non è molto ben specificato. Ovviamente poi la Roma e la Lazio che ieri hanno giocato. Così la prima pagina del Messaggero. Vediamo se riusciamo a trovare anche gli altri giornali che si sono un po' nascosti, specie quelli di destra, funziona così in queste mattinate poco felici, ovviamente. E allora non è che ci danno granché. Sveglia il centrodestra, dice Libera, autogol centrodestra, scrive il giornale, Sardegna al photo finish per il tempo, ma come sempre i migliori sono quelli della Verità, che dedicano alla, insomma tutti parlano delle elezioni in Sardegna, alle elezioni in Sardegna dedicano un trafiletto proprio piccolo, piccolo, piccolo in fondo, e il titolo qual è? Vaccini? No, oggi no, oggi torna Lady Soumahoro, l'antifrode europea bracca Lady Soumahoro. Beh, veramente, che poco coraggio, ecco, e non andiamo oltre. Vabbè, proseguiamo, anzi concludiamo con il Dubbio, che apre ovviamente anch'esso con le elezioni in Sardegna, ma anche con quello che è definito il weekend più nero della Premier, come scrive Paolo Delgado. Dal Colle al voto, i richiami di Mattarella sono stati forti, pesanti e anche, possiamo dirlo, abbastanza irrituali, ecco, però si è arrivato al punto di dover esternare in maniera così evidente, qualche sassolino dalla scarpa se lo doveva levare pure lui. E poi c'è una intervista al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia, che dice: amnistia e indulto, personalmente non ho nulla in contrario. Speriamo bene. Poi di solito in questi casi funziona che il presidente non ha nulla in contrario, ma invece gli altri sì, e quindi lui avrebbe potuto, ma non è stato possibile. Però comunque è un dato importante da segnalare. Bene, 8:32, questa era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, breve intermezzo musicale e poi passiamo agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Avenue Park, my life in the dark, I with me.
Smile for Arabian style, I like it.
Miami Beach Boys, children with voice, across the universe.
Chanson, ego centri, self central song. Chanson, ego centri, self central song.
Ci fa piacere in generale.
Quando sono assente di me, da dove vengo, dove vado?
Chanson, ego sempre, self, sempre il son. Chanson, ego sempre, self, sempre il son.
Dalla pupilla viziosa delle nuvole la luna scende i gradini di grattacieli per prendermi la vita,
per prendermi la vita.
Central Park, I love in the dark, ich bin klein. People
che io l'amo,
dille che io l'amo.
Chanson, ego sempre, self, sempre son. Chanson, ego sempre, self, sempre son.
Allora, 8:36, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta, questa è sempre Radio Onda Rossa, noi proseguiamo con la nostra rassegna stampa, dalle prime pagine agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Oggi credo che la rassegna stampa sarà un pochino più breve del solito, perché è la gran parte della foliazione dei giornali è dedicata alle elezioni in Sardegna, insomma dopo un po' inizia a venire anche un po' la noia, anche abbastanza rapidamente. Allora, iniziamo con il Corriere, così come abbiamo fatto per le prime pagine. La Sardegna a Todde, il centrodestra di Truzzu perde la corsa nelle città, duello fino all'ultimo. Poi abbiamo ovviamente la neo presidente di giunta regionale, io prima donna a guidare l'isola, la manager 5 Stelle che riapre i giochi, ex viceministra, fautrice dell'alleanza con i democratici, contenta e orgogliosa vittoria di squadra. Dall'altra parte la delusione scuote il centrodestra, scambio di accuse fra Fratelli d'Italia e Lega, salta la partecipazione di Salvini in TV e il Carroccio vede nero sulle prossime regionali. C'è un riquadro anche per un'altra elezione che si è tenuta ieri, proprio da tutt'altra parte dello stivale, in quel di Brixen Bressanone, dove nel comune sudtirolese è stato eletto sindaco il candidato della Sudtirolo Volkspartei. E anche qui, per quanto riguarda i partiti, vanno bene PD e Fratelli d'Italia, in calo gli altri, soprattutto la Lega. E proprio sui difficili rapporti fra Salvini e Meloni, pagina 5, a pranzo con i suoi vice, Meloni avvisa Salvini, non facciamoci dispetti. C'è persino Maurizio Gasparri che invita a non sottovalutare troppo la sinistra. Vabbè, e poi si prosegue ancora per un po', ma insomma possiamo andare oltre. Che cos'altro da segnalare? Dalla Russia c'è questo leak, come va di moda adesso, questa fuga di notizie in merito alla possibilità che ci fosse di uno scambio di detenuti fra Russia e Germania, che avrebbe dovuto interessare Alexei Navalny prima della sua uccisione. Le trattative con Berlino e Washington, Navalny stava per essere scambiato, leggiamo a pagina 12. Lo zar ha bleffato, ha cambiato idea all'ultimo momento, la famiglia intanto cerca una sala per il funerale. E il Corriere intervista poi Sergei Guriev, amico di Navalny, che dice: Putin ha usato Alexei ma non poteva sopportare di vederlo libero prima del voto, adesso il Cremlino rilancia con la liberazione di altri prigionieri. E c'è un'intervista nella pagina successiva a Oleg Orlov, biologo e copresidente della ONG Memorial. Non rimpiango niente, la verità è dalla nostra parte, dice Orlov, il biologo dissidente che sfida il regime in tribunale. Ho definito il governo fascista, ha detto al giudice, non esageravo. Per lui sono stati chiesti 2 anni e 11 mesi di reclusione e ovviamente un reato d'opinione. Oggi prevista la sentenza. Dalla Russia, dalla Bielorussia, scusate, l'opposizione contesta le elezioni farsa. E poi per concludere l'ipotesi di militari NATO in Ucraina, ma ci sono le ipotesi e poi sono diciamo i fatti. La Svezia entra ormai ufficialmente nell'alleanza atlantica dopo che anche l'Ungheria ha dato il via libera. Dall'Ucraina al Medio Oriente, pagina 14, Israele raid in profondità in Libano, a nord avanti anche con la tregua, si dimette il premier dell'autorità palestinese. In Qatar la trattativa sugli ostaggi. E poi, sempre dagli esteri, da Bruxelles, i trattori riassediano le istituzioni europee, il commissario apre ad altre concessioni, intanto a Bruxelles blocchi stradali e scontri, feriti 3 agenti. Con questo direi che abbiamo quasi concluso. C'è come sempre la tristissima pagina dei femminicidi, ce ne, insomma, siamo quasi a livello quotidiano. Oggi ce ne andiamo nel Lucchese, dove una donna di origini brasiliane è stata uccisa in strada dal marito, si dovevano separare oggi, accoltellata mentre tentava di scappare dopo che l'aveva aspettata davanti all'hotel dove lavorava. E poi le misure sulla sicurezza sul lavoro, arriva la stretta, patente a crediti per le imprese, sotto i 15 punti, sanzioni da 6 a 12 mila euro anche per gli autonomi, l'attacco dei sindacati. Così il Corriere della Sera. Dal Corriere passiamo a Repubblica, qui il numero di pagine dedicate alle elezioni in Sardegna lievita sempre di più, lievita e levita. Sono governatrice, così si apre l'edizione odierna di Repubblica, Todde avanti nello spoglio infinito. La candidata, una pagina storica, e la premier vede la sconfitta. La Meloni infuriata accusa la Lega per il voto disgiunto e Salvini lascia il Consiglio dei Ministri. Pare che fra lui, che lui e Fitto siano quasi venuti alle mani, così dicono i ben informati e le male lingue. Chiaramente avrà avuto ragione Fitto, insomma, ma tant'è. E poi il centrosinistra, si riapre il cantiere giallorosso, uniti battiamo la destra. E l'alternativa ora c'è, mano tesa di Bonaccini, meriti un applauso. Conte rivendica il suo metodo, ma nell'isola resta dietro al PD. E poi ancora abbiamo il centrodestra, la Lega crolla, Forza Italia la sorpassa, l'intervista al vicepresidente della Camera e forzista Mulè. Insomma, mamma mia, finiamo a pagina 12, che fatica. A pagina 14 iniziano finalmente anche altre questioni. Sì, però diciamo, l'obiettivo è sempre il governo e quindi si apre con Pisa. A Pisa la procura indaga per lesioni volontarie, un caso isolato, rassicura Piantedosi. Due indagini sulle cariche di venerdì, quella penale e quella interna della polizia. Si punta sulla catena di comando, il governo non reprime, dichiara la Meloni, mai vietati cortei. Poi gli esteri con l'autorità nazionale palestinese. a Ramallah via il Premier, l'ANP si riorganizza per il futuro della striscia, ha lasciato Mohamed Shtaie. Serve una nuova fase, ha detto il New York Times, che però negli ultimi tempi, diciamo, è stato non autorevolissimo su questo e su, anche su altre questioni. Sì, di Israele allo scambio 15 palestinesi per 5 soldatesse. È auspicabile, ma insomma, vedremo un po' quanto è degno di fede. Poi anche qui si passa alla Russia, il funerale di Navalny entro venerdì, il suo team al lavoro per l'addio pubblico. Su Telegram la notizia di esequio il 29 nella località di Borisovske, ma il suo entourage dichiara che sono bugie. Anche qui poi, come sul Corriere ma anche su altrove, si parla di questa ipotesi secondo cui Navalny sarebbe dovuto essere scambiato con un sicario russo attualmente in carcere in Germania. E poi non mi pare pure qui che ci sia molto altro, anche perché poi i fogli sono, le pagine sono quelle che sono, se uno le impiega tutte con la Sardegna non resta molto spazio per altro. E allora niente, possiamo lasciare la lettura di Repubblica e andare al manifesto, concludendo così per ora almeno, diciamo, la lettura dei giornali più felici per l'esito delle elezioni in Sardegna. Sfida all'ultimo voto, Todde avanti, crollano Fratelli d'Italia e Lega. Fra l'altro il giornale, diciamo, sarà andato in stampa prima della sicurezza della vittoria. C'è un approfondimento dedicato a chi nel PD più si è esposto per l'alleanza con i 5 Stelle, Franceschini e Zingaretti. E poi, insomma, l'attesa della vittoria che è arrivata stamattina. Però questo ci consente dare lettura delle altre questioni, delle altre notizie che ci sono, ma che sugli altri giornali sono un po' neglette. Allora, cominciamo con il PNRR, arriva la stretta sul piano, qui siamo a pagina 4, punito chi manca le scadenze, un maxi decreto rischia di far scontare ai cittadini ritardi e ambizioni infondate, sarà nominato un commissario per creare 60.000 posti letto per gli universitari. Quindi, vabbè, anche qui c'è Pisa, ovviamente, Piantedosi dalla colpa agli studenti picchiati e parla di mele marce, e le pagine dedicate al Medio Oriente con Michele Giorgio che parla di Human Rights Watch che accusa il governo Netanyahu di non aver rispettato l'ordine della Corte dell'Aia in difesa dei civili palestinesi. E poi Tel Aviv, pronto il piano per l'offensiva su Rafah, tensione in Libano, bombardata la valle della Bekaa. E anche qui c'è spazio per le dimissioni del premier palestinese Mohamed Shtaie, il primo ministro si dimette e pressioni esterne sull'autorità, l'ANP verso un esecutivo tecnico con Hamas. Comunque Blinken non è contento, scrive Michele Giorgio, vuole una milizia anti-islamista. Ancora dall'Ucraina, l'offensiva di Mosca non si ferma, qui ovviamente Sabato Angeri, il fronte è sotto assedio, nonostante la presa di Avdiivka, l'esercito di Putin avanza ancora in territorio ucraino, duri scontri e bombardamenti in aumento. Non una grandissima novità, ahinoi. E poi la sempre dagli esteri, dagli Stati Uniti, che questo ne avevamo parlato in passato, forse sarebbe una questione a cui dare più risalto di quanto non riscuota. Negli Stati Uniti sta creando molto scalpore, forse sarebbe il caso di parlarne più anche qui, a parte chi già lo fa usualmente, ma ai noi non sono moltissimi. Social network davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, scrive Giovanna Branca. Il caso più importante sul primo emendamento nell'epoca di Internet. E poi da Bruxelles, i trattori all'assalto di Bruxelles, l'Europa cede alla rabbia, roghi e blocchi durante il vertice dei ministri dell'agricoltura, il governo italiano sta con la protesta, l'Unione Europea pronta a cambiare la PAC, la politica agricola comunitaria. Nelle pagine della cultura, la presentazione di un libro di Giuseppe Campesi dal titolo Che cos'è la polizia? La deriva populista dell'ordine pubblico, un'analisi del fenomeno non solo in rapporto con la politica. E infine l'ultima pagina è dedicata a un'intervista a Jean-Baptiste Fresson, storico della scienza e autore di un saggio che fa discutere in Francia. Fresson invita a abbandonare la retorica sui temi energetici. Le varie fonti sono in simbiosi fra loro. Si tende a immaginare un'economia in crescita senza emissioni, dice Fresson, e questo fa passare in secondo piano il problema della redistribuzione della ricchezza, la transizione che non c'è, il titolo di questa intervista firmata da Andrea Capocci. Avvenire, anche qua si apre con la Sardegna, poi anche Avvenire, diciamo, uno di quei quotidiani che chiude presto, per cui i numeri non saranno le cifre non saranno state ancora quelle di questa mattina, ovviamente. E allora, per quanto riguarda Avvenire, andiamo a affrontare l'anniversario della tragedia di Cutro, pagina 5, i sopravvissuti nella notte di Cutro, un anno dopo il dolore è lo stesso, in cerchio alle 4:15 della mattina ricordando le 94 vittime nella spiaggia del naufragio. I parenti pronti a fare causa a Palazzo Chigi, adesso si faccia chiarezza sui mancati soccorsi. L'emozione di Samir, 18 anni, sono vivo perché mi sono aggrappato con tutte le forze a un pezzo di legno. Non dimentico le urla di terrore dei miei compagni. Pronto un'azione civile risarcitoria contro il governo. Intanto, dal 24 febbraio non si ha notizia di un'imbarcazione con a bordo 69 persone al largo della Tunisia. Quindi il Medio Oriente, anche qui in primo piano le dimissioni di Shtaieh, l'accordo non c'è ma si pensa già al dopo, il premier palestinese cede al pressing USA, la delegazione dello Stato ebraico è a Doha dove l'Emir ha ricevuto il capo di Hamas, il premier Netanyahu insiste, l'offensiva su Rafah si farà, subito il cessate il fuoco chiede Mattarella, ormai protagonista a 360 gradi. E intanto nel Libano il fronte nord si allarga fino alla valle della Bekaa, Hezbollah reagisce con una pioggia di fuoco, per la prima volta dall'inizio del conflitto Salah ha violato la roccaforte del Partito di Dio in risposta al lancio di un missile terra-aria, ucciso il comandante Salami responsabile degli attacchi a Kiryat Shmona. Questa la pagina sul Medio Oriente. Nell'Europa dell'Est, pronti ad annettere la Transnistria, il pressing della Russia sulla Moldavia, ne scrive Nello Scavo, ovviamente, e poi anche qui le ipotesi sul possibile scambio di prigionieri con Navalny. Dal Burkina Faso, strage in chiesa e in moschea, qui questa la troviamo solo qua, perché altrove, diciamo, quando va bene qualche trafiletto rapidissimo. Raid durante la messa domenicale nella località di Essakané, 15 le vittime a Ouagadougou, diverse decine di morti fra i fedeli musulmani. In circa un terzo del territorio non viene riconosciuta l'autorità del governo centrale. I due attentati a distanza di poche ore sulle due comunità riunite in preghiera. Nessuna rivendicazione, ma è chiara la matrice jihadista. I gruppi armati hanno ucciso migliaia di persone e ne hanno costretto allo sfollamento più di 2 milioni. Il numero delle vittime della violenza è triplicato negli ultimi 18 mesi. Così il Burkina Faso. Poi abbiamo, non moltissimo d'altro, a dire il vero, anche qui di Bruxelles abbiamo detto. E poi ci sono le questioni interne, ma le possiamo lasciare stare tranquillamente. Allora, a questo punto andiamo a vedere che ci dice il Messaggero nelle sue pagine nazionali, o almeno come il Messaggero prende le elezioni di ieri, visto che finora è stato molto, diciamo, sodale. Con il governo Sardegna, Todde ho vinto, ma c'è lo spettro dei ricorsi, quindi ce la giochiamo con i ricorsi, che ci saranno sicuramente, perché quando ci sono così pochi voti di vantaggio, di solito il concorrente che perde il ricorso lo fa, ma insomma si allungherà un po' il brodo. E insomma qualche pagina per le elezioni, ma non nulla di nuovo rispetto a quanto abbiamo visto finora. E c'è la pagina dedicata ai femminicidi, ovviamente, con oggi la morte di Maria Ferreira, ucciso in un piccolo centro vicino Lucca dal marito, e direi anche basta. Allora, a questo punto, quando sono le 9 in punto, possiamo andare subito alle cronache di Roma. Pure qui non so quanto ci sarà di interessante. E allora il Messaggero apre con la gravissima piaga dei mercati abusivi, la resa dei vigili. Il comandante De Sclavis ammette: abbiamo poco personale per controllarli tutti. I mercati dei poveri è un grande problema, perché ci sono i poveri, se non ci fossero non ci sarebbero questi mercati. Poi davvero poco pure qui, vabbè, per il giubileo 1000 telecamere per coordinare la sicurezza. A Ostia condanne a 9-8 anni per due ventenni che hanno stuprato una quindicenne. E poi ecco, c'è una discoteca chiusa al Flaminio. Vabbè, questa era la cronaca di Roma del Messaggero. Vediamo un po' la cronaca di Roma di Repubblica. Invece ci parla di una scuola precaria, oltre il 23% dei docenti a tempo determinato. Report della UIL, secondo cui la situazione è peggiorata anno dopo anno. C'è un'intervista a Fulvio Pellini al quinto anno del liceo scientifico Righi. che dichiara per matematica e fisica 16 prof in cinque anni. Non è colpa delle scuole, ma delle scelte del governo. Così Fulvio, e poi la task force, poi si passa a tutt'altro, la task force di vigili ama e comune contro i lucchetti dell'amore, e direi anche basta pure qui, insomma. Ah, ecco, dopo però, per chi diciamo è interessato, dalla telenovela degli Agnelli alla telenovela dei Torlonia, per gli appassionati del genere, sulla banca del Fucino è scontro sull'eredità dei principi Torlonia al centro della battaglia giudiziaria, la procedura seguita nella cessione dell'istituto di credito all'inizio del 2019 Egea Bank S.P.A. Così la cronaca romana di Repubblica, cronaca romana del Corriere della Sera, multa a chi beve in strada dopo le 22, mi pare pure questa di averla già sentita. A Trastevere la chiusura pronta per 80 locali, gli esercizi già segnalati rischiano di dover abbassare le saracinesche e alla prossima violazione che verrà accertata. E poi anche qui la discoteca del Flaminio chiusa, anche qui le 1000 telecamere in più per il giubileo. E direi... Anche basta, non c'è molto altro da aggiungere. Allora, che dire, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa per quanto riguarda i quotidiani di oggi, dandovi l'appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8.